Ricordando l'appuntamento di questo pomeriggio a partire dalle ore 15 a Ponte Garibaldi, andiamo adesso un po' a ricordare e a ricostruire quelle che sono state le vicissitudini che hanno portato ormai diversi anni fa, insomma, all'omicidio di Giorgiana Masi. Io saluto le persone che sono qui in studio, se vi avvicinate ai microfoni, prendete in mano il microfono, qualsiasi... Ciao, perfetto.
Salve a tutti.
C'è anche quell'altro comunque. Allora, sono passati ormai, insomma, ben 35 anni, stiamo parlando del... del 12 maggio, ormai di diversi anni fa, e... quest'oggi, insomma, dopo diverso tempo, le compagne e compagni di Roma hanno deciso di rivedersi, di riportare, diciamo così, in memoria, la memoria c'è sempre stata, ma anche una memoria visiva. Nella città è stato fatto un manifesto per ricordare l'omicidio di Giorgiana Masi, un manifesto, insomma, costruito collettivamente, con anche un po' di fatica, però giustamente, quando si fanno le cose collettivamente, e dare un appuntamento a Ponte Garibaldi per ricordare appunto questo omicidio. Tutto ciò avviene in un momento, diciamo così, politico molto grosso, l'abbiamo ricordato anche diversi minuti fa con diverse corrispondenze, di grossa repressione, di rivisitazione anche del sistema giuridico, con insomma articoli di legge contro i manifestanti, con anni di condanna contro le proteste di piazza molto grosse. Quindi diciamo che così quest'anno si inserisce in una voler anche, come dice il manifesto stesso, solidarizzare molto con tutte le persone che negli ultimi mesi a cui sono stati dati diversi anni di carcere, non ultimo, lo ricordiamo, insomma, fra poco a luglio ci sarà la sentenza, la Cassazione per Genova 2001. Con voi volevamo un po' ricostruire, andando un po' a ricordare le motivazioni che molte volte si dimenticano, per cui si scende in piazza, in particolare quel 12 maggio, Giorgiana Masi, insomma, raccontatelo voi, va? Così parliamo anche un po' più di persone, vai.
Ok, cominciamo. Quel 12 maggio era l'anniversario del referendum vinto sul divorzio e c'era stata indetta una manifestazione dal Partito Radicale a Piazza Navona. E il movimento decise di parteciparvi, anche se appunto questa manifestazione era vietata. Era vietata perché c'era stato un divieto in tutta Roma, non penso in tutta Italia, di manifestare per 45 giorni, emanato dal ministro dell'interno Francesco Cossiga, perché era successo un increscioso episodio a largo, qui vicino San Lorenzo. C'era stato ucciso un agente di polizia. E da qui era stato vietato qualsiasi tipo di manifestazione per 45 giorni. Era stata fatta un'eccezione per il 1° maggio, per i sindacati, per la manifestazione sindacale, e i radicali chiesero anche di fare un'eccezione per festeggiare l'anniversario della vittoria sul referendum del divorzio. E così però non venne accettata questa richiesta di autorizzazione. E quindi, diciamo, cominciò questa giornata in una maniera, diciamo, sotto non buoni auspici, diciamo. Viene convocata questa manifestazione, ma già dall'1:30 del pomeriggio cominciano i guai. Davanti al Senato si radunano alcuni militanti radicali per montare il palco. Questi militanti radicali però sono interrotti, diciamo, nel montaggio del palco dall'arrivo di un ingente spiegamento di forze dell'ordine che circondano completamente Piazza Navona. Da lì, appunto, diciamo, cominciano delle proteste di questi militanti radicali, tra cui ricordiamo Mimmo Pinto, che non era tanto radicale ma di Lotta Continua, un ex disoccupato organizzato, e però vengono anche questi, diciamo, un po' malmenati, diciamo così, insomma, siamo, diciamo, non esageriamo nelle parole, insomma, e vengono malmenati e gli viene detto che la manifestazione è vietata. Vengono fatte richieste, c'è un intenso, diciamo, scambio di notizie tra il Parlamento, tra il Ministero dell'Interno e la piazza, ma il divieto viene confermato e anzi viene assolutamente diciamo, blindata la piazza, e anche molti giornalisti non, diciamo, facenti parte del movimento, giornalisti del Messaggero per esempio, vengono molto maltrattati, anzi vengono addirittura quasi spintonati. E da qui comincia, diciamo, tutta la faccenda, perché, diciamo, poche ore dopo, nonostante insomma non ci sia nessun tipo di corteo, nessun tipo di manifestazione, cominciano le cariche della polizia a Piazza San Pantaleo. E cominciano le cariche della polizia per un motivo molto semplice. C'era molta gente che si era radunata in tutto dall'una e mezza in cui era cominciato questo, diciamo, questo bailamme a Piazza Navona, e si era tutta radunata però nei dintorni di Piazza Navona. Nessuno era, diciamo, sceso in piazza, sceso in strada, e si camminava sui marciapiedi gridando lo slogan "libertà di manifestare, sceriffo Cossiga te ne devi andare".
Ti ricordiamo pure perché c'era il divieto, insomma, di manifestare, no, in quei giorni.
Sì, dicevo prima, appunto, perché c'era stato l'omicidio dell'agente Passamonti proprio qui vicino San Lorenzo durante una manifestazione. E appunto cominciano, appunto, i compagni, stando sui marciapiedi, insomma, a gridare questo slogan, e questo slogan evidentemente non piace al funzionario di turno, che ordina la carica. E questo è il momento in cui cominciano veramente gli scontri con la polizia. E da questo momento in poi, diciamo, comincia una serie di episodi anche, diciamo, che sono stati sotto gli occhi dei giornalisti, ripeto, non solo giornalisti di movimento, che però il ministro Cossiga, diciamo, smentisce recisamente, non, insomma, nega che ci sia qualche intervento, diciamo, brutale da parte della polizia, e comincia, diciamo, una specie di tira e molla, diciamo così, perché appunto questa carica che si comincia a Piazza San Pantaleo di fronte al museo Barracco a Corso Vittorio respinge un gruppo, diciamo, abbastanza nutrito di manifestanti a Campo dei Fiori, i quali si diciamo attestano a Campo dei Fiori e vengono continuamente caricati dalla polizia, vengono sparati centinaia, ma centinaia di lacrimogeni, e vengono sparati anche numerosi colpi di arma da fuoco. E da qui comincia veramente una giornata infernale, perché avvengono numerosissimi pestaggi, pestaggi, diciamo, che non vengono testimoniati anche da numerosi organi di stampa, avvengono numerosi colpi, avvengono numerose sparatorie, cioè, o meglio, vengono sparati numerosi colpi di arma da fuoco contro i compagni da parte delle forze dell'ordine. Ci sono molte fotografie che testimoniano i buchi delle pallottole ad altezza Duomo e anche più in basso sulle saracinesche dei negozi di Campo dei Fiori, e comincia questa, diciamo, tira e molla da Campo dei Fiori. Addirittura i compagni che stanno lì resistendo, cercando di resistere, perché la polizia li carica, avanza e torna indietro, cercano di resistere, ma a un certo punto addirittura interviene Emma Bonino, che quasi, diciamo, fa da paciere e cerca di far defluire questo gruppo di persone, diciamo, quasi circondato dalle forze dell'ordine, e vengono fatte defluire su Trastevere. Nel frattempo però ci sono altri gruppi di persone che stanno subendo delle pesantissime cariche della polizia. Addirittura c'è un ragazzo che cammina per strada, una colonna di polizia gli passa accanto, questo sta camminando, semplicemente viene sparato un lacrimogeno in piena schiena da questa colonna di polizia, poi scendono i poliziotti, viene manganellato mentre sta per terra esanime, e poi questa colonna se ne va. E a capo di questa colonna c'era un famoso poliziotto che poi farà grande carriera. Dopo di ciò, appunto, ci sono, appunto, dicevo, altri, diciamo, focolai di resistenza. Uno di questi focolai di resistenza si trova a Largo Arenula, cioè in fondo a Corso Vittorio verso Lungotevere. Continuano gli scontri per tutto il pomeriggio, finché a un certo punto le persone cercano di ritirarsi sull'altra parte del Lungotevere. E arriviamo, diciamo, arriviamo al punto, diciamo, dove succede questa orribile cosa. Ci sono dei manifestanti che stanno scappando su Ponte Garibaldi, e a un certo punto una di queste manifestanti, Giorgiana Masi, di 19 anni, studentessa del liceo Pasteur, cade per terra, Le compagne che stanno intorno a lei cercano di risollevarla, ma non capiscono che cosa abbia, ma lei non dà segni, diciamo, di vita praticamente. Viene adagiata dietro appunto il ponte dove c'è la lapide che la ricorda, e da lì appunto i compagni neanche capiscono che è stata colpita da un colpo di proiettile, perché non perde quasi sangue. E infatti il proiettile è un proiettile di molto piccolo calibro. E ricordiamo, viene colpita alla schiena mentre sta fuggendo su Ponte Garibaldi, qui diciamo è rivolta verso Trastevere, e quindi il colpo non può essere che sparato dall'altra parte del ponte. E a questo punto, diciamo, Giorgiana viene soccorsa dai compagni, viene portata da un'ambulanza, no, da una macchina, scusate, in ospedale, ma è troppo tardi. Tutto questo non le salva la vita, anzi arriva in ospedale già morta. E ricordiamo che sullo stesso ponte, nello stesso momento, viene colpita da un proiettile di pistola anche un'altra compagna, Elena, di 33 anni, che viene per fortuna solamente ferita. E ricordiamo anche che a Campo dei Fiori c'erano stati almeno, si dice, 5 o forse anche 10 feriti da colpi di arma da fuoco, che hanno scelto però di non farsi ricoverare in ospedale per evitare problemi, diciamo così. E questa è più o meno la cronaca dei fatti, diciamo, di tutta la giornata. E anche se ci tengo a dire un'ultima cosa, il ministro dell'Interno Francesco Cossiga si coordinava non solo giornalmente ma minuto per minuto con il suo omologo, il ministro dell'Interno Ombra, il tale senatore Pecchioli, senatore del Partito Comunista Italiano, con il quale, diciamo, gestiva l'ordine pubblico di questo paese.
C'è da dire però un'altra cosa, che appunto dopo che si è verificato, non si sapeva se la compagna Giorgiana fosse morta o no, e anche l'altra, Lascione, non si sapeva, comunque furono portati all'ospedale. Da allora però alcuni compagni col motorino vennero velocemente qui verso l'università, dove c'erano diverse presidi, assemblee. A quel punto gran parte dei compagni venne anche attrezzata bene, perché ormai lo scontro c'era stato molto alto, quindi da allora comparvero le bottiglie Molotov che prima invece non c'erano state, e si durò fino alle 10 di sera lo scontro molto forte, addirittura facendo indietreggiare le forze di polizia, perché a quel punto non si poteva accettare di subire passivamente un attacco così. Quindi poi lo scontro, diciamo, ha cambiato di segno, da una fuga precipitosa sotto le sparatorie, i lacrimogeni della polizia, poi si è reagito, perché si è riportato, diciamo, lo scontro a livelli. Ecco, il problema è questo, di capire chi ha sparato prima e chi dopo, però è chiaro che dopodiché ci sia stato, se quello è lo scontro ci stiamo, insomma, questo era il segnale di quel giorno.
Sì, vorrei aggiungere così, per dovere di storia, se così si può dire, che in effetti la manifestazione convocata a Piazza Navona dal Partito Radicale era assolutamente una manifestazione pacifica e non violenta. C'era stato uno scambio di telefonate e telegrammi e contatti fra Pannella e il ministro Cossiga, tant'è che la sera prima, quando erano iniziati ad arrivare i camion per montare il palco, e Pannella e Cossiga si erano accordati sul fatto che non ci sarebbe stata una manifestazione politica con interventi politici, comizi a ricordare la vittoria della legge sul referendum sul divorzio, ma ci sarebbe stata una festa, musica, canti e balli, per cui in qualche misura lo stesso Partito Radicale aveva un po' abbassato i toni, proprio perché voleva comunque scendere in piazza, a Piazza Navona, dove era stata convocata. E il ministro Cossiga di fatto aveva concesso l'autorizzazione per la festa. Questo non viene mai ricordato, poi i giornali non fanno certo un buon lavoro, per cui non viene mai ricordato da quel 12 maggio a oggi, però la festa a Piazza Navona era stata autorizzata. Solo che a un certo punto il ministro Cossiga, perché quanto ministro degli interni era lui il responsabile, poi ci fu una lite ovviamente col questore di Roma, che nel dicembre del 77 il questore Migliorini fu dimesso sostanzialmente, scaricò poi tutte le responsabilità di quell'episodio su Cossiga. La cosa anomala che però, mentre si stavano attrezzando per la festa con un tira e molla, montiamo il palco, non lo montiamo, le casse acustiche non le montate, arriva, insomma, poi dico, scarabinieri che litigano fra loro su chi deve fermare l'autorizzazione o meno, La cosa anomala è che schierano la polizia all'interno di Piazza Navona, non la schierano nei luoghi d'accesso, quindi il Senato o da Campo da Fiore. Ci sono le fotografie che lo dimostrano, per cui insomma sembra abbastanza chiaro, la schierano all'interno, per cui nonostante la festa fosse stata autorizzata nasce subito un clima di repressione evidente. Quella era la festa indetta dal Partito Radicale, però giova ricordare che comunque il 12 maggio, anzi il 13 maggio del 74 era stata una vittoria piuttosto ampia, tant'è che il 12 maggio del 77 non è solo il Partito Radicale che scende in piazza. Il giorno prima c'è un comunicato che appare sul giornale Lotta Continua, allora piuttosto diffuso e venduto a Roma e in tutta Italia, in cui si dice chiaramente: sfidiamo il divieto di manifestare, perché è un divieto antidemocratico, anticostituzionale, bla bla bla. Per cui c'è un'indicazione politica di quella che pure era sciolta Lotta Continua da un anno, però rimaneva un'area politica piuttosto vasta e importante, che dà un'indicazione chiara. Ma anche alcuni settori della cosiddetta sinistra extraparlamentare, ex sinistra rivoluzionaria, come Lotta Continua, il Partito di Unità Proletaria, Avanguardia Operaia, PDUP, che si erano uniti nel cartello elettorale Democrazia Proletaria già dall'anno precedente, di cui faceva parte appunto il già ricordato Mimmo Pinto, ex dirigente Lotta Continua e deputato di DP. Anche questi gruppi avevano già fatto da una settimana una serie di comunicati in cui dicevano, sicuramente con toni meno accesi di Lotta Continua o di quelli dei compagni e le compagne dell'autonomia romana, però avevano fatto dei comunicati chiari in cui dicevano: sfidiamo il divieto di manifestare, scenderemo in piazza nelle giornate del 12 e il 13 maggio per ricordare la vittoria del referendum sul divorzio e perché non accettiamo che questo governo Cossiga, il governo democristiano, imponga il divieto di manifestare in tutte le piazze di Roma. Per cui era indubbiamente nei fatti una manifestazione di movimento, non era una manifestazione partito radicale, punto. Lo dico perché insomma mi sembra giusto dal punto di vista storico rimettere un po' i puntini sulle i su come sono andate le cose quel giorno, perché poi se no c'è l'uso politico della memoria che il Partito Radicale, Pannella e compagnia bella fanno da 35 anni, ma storce con quello che erano i fatti. In piazza scesero migliaia e migliaia di persone a un certo punto, non erano 50 deputati il Partito Radicale, basta.
C'erano state delle assemblee all'università, appunto, come dicevi tu, di varie forze.
Scusate, il microfono quello lo dovete tenere bene, perché sennò
allora, c'erano state diverse assemblee all'università che appunto avevano ribadito da parte con Marco trasversale molto ampio la volontà di rifiutare il divieto di Cossiga, che però appunto era appoggiato, allora non c'era ancora il governo Unione Nazionale, però c'era il governo dell'astensione, quindi il governo era DC, ma il PC si asteneva, cioè quindi di fatto lo sosteneva, e quindi c'era la volontà di tutto l'arco del movimento di rifiutare quel divieto e di dire scenderemo comunque in piazza. Quindi la volontà era stata dichiarata esplicitamente da un vasto arco di forze che andava fino ai settori moderati del movimento, chiamiamoli così, quindi era stata dichiarata ed esplicita la volontà di scendere in piazza.
Ci abbiamo una telefonata, ciao.
Ciao, una sul piano, sentivo Marco che richiamava la cronaca e la storia, diciamo, di quella giornata e di quel periodo. Allora, per completezza da questo punto di vista, il divieto, la sfida al divieto imposto da Cossiga dopo l'uccisione di Passamonti non arrivò il 12 maggio, cioè il movimento romano e in particolare l'area dell'autonomia non aspettò il 12 maggio radicale, diciamo così, per tentare di rompere questo divieto, ma scese in piazza il 1 maggio. E non va dimenticato perché quel 1 maggio fu decisamente cruento, concentramento dalle parti di Piazza Vittorio per poi tentare di confluire verso la piazza del 1 maggio, fu da un lato caricato dalle forze di polizia brutalmente, insomma, come al solito manca a dirlo, e dall'altro tutto il servizio d'ordine sindacale che stava schierato, per capirci, lato, come si chiama la strada dove c'è il cinema Roia, là non mi viene in mente, da quella parte lì tutti i manifestanti, i compagni che si erano sparpagliati e che cercavano di ripararsi dalle cariche della polizia, li ributtava o gli emenava direttamente o li ributtava a mano alla polizia. Quindi è una giornata, tra l'altro, documentata abbondantemente anche da parecchie fotografie, insomma, lo volevo ricordare perché sempre per amore di cronaca e di storia, insomma, il primo maggio ci fu già quel tentativo di rompere il divieto. L'iniziativa radicale venne successivamente, insomma, ecco. Tutto qua.
Va bene, grazie. Ciao. Ciao. Facciamo un piccolo stacco, diciamo così, va?
L'inverno passava, qualcuno di lì, il nastro girava, suonava di lì, girava il pallone, lo stadio impazzì, la voce tremava, l'inverno finì. E poi primavera e qualcosa cambiò, qualcuno arriva e su un ponte lasciò i suoi 20 anni e qualcosa di più, e dentro i miei panni la rabbia che tu da sempre mi dai, parlando per me, scavando nei pensieri miei, guardandomi poi dall'alto valgo di più. L'estate moriva, Bologna tremò, la dahlia fioriva e la gente pensò, e i tanti domani vestiti di jeans, chiamandoli strani, ma non fu così. E quando splende per te, e il grano che nasce, l'acqua che va, è un dono di tutti, padroni non ha. E il grano che nasce, l'acqua che va, è un dono di tutti, padroni non ha.
Allora, continuiamo a ragionare su questo argomento, certo cercando di tenerci sempre molto agganciati all'oggi, non perché ricordare queste cose faccia male, tutt'altro, cioè è importante costruire un percorso di memoria condivisa, è stato interessante come ognuno ha portato anche attraverso l'intervento telefonico la sua parte, insomma il suo apporto a ricostruire poi una vicenda che per quanto riguarda lo Stato, ovviamente con la mancata individuazione, chiamiamoli così, dei colpevoli, almeno quelli materiali, ha continuato, diciamo, un atteggiamento che già era precedente e che continua ovviamente fino all'oggi. Abbiamo parlato prima di Genova, quindi quello è il caso eclatante, pesantissime condanne per compagni e compagni e assoluzioni per invece chi ha veramente devastato e saccheggiato Genova 11 anni fa. Va ricordato a questo proposito che da subito nell'intervento parlamentare il ministro Cossiga negò che le forze dell'ordine avessero sparato. Chi c'era quel giorno sa che veramente fu un caso che fossero colpite solo due persone. Sicuramente fu colpito anche qualcun altro, per fortuna non mortalmente, che però giustamente preferì farsi curare in altro modo, insomma. E questo nonostante che poi grazie alla documentazione fotografica e anche filmata da parte dei radicali fu evidentemente proprio messo sotto gli occhi di tutti che la polizia aveva sparato. Ci sono delle immagini chiarissime da Piazza della Cancelleria, mi sembra, o forse dal Pantheon, adesso non ricordo, dove si vedono i poliziotti che riparandosi dietro una colonna o dietro un muro sparano proprio nei confronti dei manifestanti. E ci sono poi le documentazioni fotografiche evidenti. Chi c'era all'epoca, chi ha visto poi le foto successivamente, si ricorda il poliziotto con la pistola in mano, in borghese, con la famosa maglietta a strisce. Questo ha continuato, che poteva pure sembrare così un manifestante, no? E questo,
e la borsa di tolfa aveva anche il manifestante,
sì, quindi,
poliziotto.
Quindi questo sicuramente, e non è mai stato ammesso che le forze dell'ordine nemmeno davanti all'evidenza avessero fatto uso delle armi, anzi qualche anno fa Cossiga sulla vicenda rintervenne dicendo che sicuramente quella non era un colpo di pistola sparato da un'arma della polizia, quindi così infilando un po' la tesi che addirittura Giorgiana fosse stata colpita da fuoco amico, possiamo così definirlo, secondo la ricostruzione di Cossiga, che in quanto a balle veramente, insomma, anche in questo caso dava delle lezioni a tutti.
Infatti volevo dire questo, non è stata la prima manifestazione dove la polizia ha represso selvaggiamente i compagni, ma è stata la prima volta in cui sia da parte, diciamo, del governo, degli organi di Stato, si è mentito spudoratamente, ma in una maniera veramente, cioè, che ha fatto veramente arrossire molte persone. Non solo Cossiga fu, diciamo, sbugiardato nelle sue menzogne, in cui diceva che non c'erano poliziotti in borghese prima, poi diceva che non c'erano poliziotti armati, poi diceva un sacco di cose, e uscirono le foto famose del poliziotto con la maglia bianca con la striscia sul Messaggero, e certo il Messaggero non è un organo di movimento. E appunto questa fu la prima volta in cui proprio diciamo deviò dalla verità per affermare delle cose che non stavano né in cielo né in terra, e sempre con l'aiuto validissimo alla Democrazia Cristiana del Partito Comunista Italiano.
Allora, io arriverei anche un po' all'oggi, no? Nel senso, come ieri ancora oggi, questo è il titolo del manifesto, 7 maggio 72, insomma l'abbiamo ricordato anche sabato scorso durante una redazionale, una trasmissione qui in radio, si parlava di Franco Serantini, 21 anni, quindi stiamo parlando per entrambi di età molto giovani. Muore nel carcere di Pisa, massacrato di botte dalla polizia. 12 maggio 77, Giorgiana Masi, appunto 19enne, viene uccisa da un colpo di pistola sparato da un poliziotto durante una manifestazione. Insomma, che dire, siamo nel 2012, sicuramente, insomma, quello che mi viene da ricordare è che sono passati tanti anni e la polizia continua a sparare nelle piazze. Insomma, nel 2001 Carlo, un giovanissimo, continua anche a sparare alle persone molto giovani, un giovanissimo Carlo viene ucciso. Negli ultimi anni tantissime persone continuano a morire di botte nei commissariati e nelle carceri.
Sì, è quello che abbiamo scritto sul manifesto, cioè un manifesto che quest'anno abbiamo voluto fare insieme a un appello, un volantino distribuito in città, perché sono appunto.
Ti interrompo un secondo, facciamo, mandiamo come dobbe. Vai, ciao.
Io provo una battuta, scusate, ma la verità di Cossiga è che Pecchioli è come la verità di De Gennaro, oggi promosso ai massimi gradi. Grazie, ciao.
Grazie, infatti,
il paragone che avremmo poi voluto fare è proprio questo, no? Il fatto che c'è una catena di comando che allora, come oggi, no? Si è in qualche modo anche, diciamo, utilizzato le manifestazioni di piazza anche per sperimentare in qualche modo, no? La forza che poteva mettere in campo. Cioè a Genova, appunto, si parlava di De Gennaro, che ieri è stato fatto capo sottosegretario ai servizi segreti, quindi la diretta, diciamo, responsabilità politica, no? Della gestione dei servizi segreti interni in Italia, insomma, è una cosa un po' inquietante che fa un po' rabbrividire, no? Scusa, ti ho interrotto, vai. No,
figurati, cioè sì, proviamo a tracciare un filo. Indubbiamente nel 77 l'accordo di massima era quello tra i due maggiori partiti italiani, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, un governo che si reggeva sull'astensione, come abbiamo detto più volte, col sostegno appunto del Partito Comunista. Diventerà un governo di unità nazionale e si adopererà alla grande nel reprimere e colpire i movimenti politici e sociali alla sinistra del Partito Comunista, tant'è che due anni dopo ci sarà il famoso 7 aprile del 79 che porterà in galera decine e decine e decine di compagni e compagne in tutta Italia. E incredibilmente ancora oggi per moltissimi aspetti il centrodestra e il centrosinistra continuano a marciare
soprattutto
uniti.
Nel 2001, insomma, non ce lo ricordiamo, ma tutto l'apparato poliziesco, insomma,
le porcherie succedono sempre quando c'è un governo di unità nazionale. Questo vale in Italia, vale in Cile, vale in Argentina, vale in Grecia.
Eh sì, l'abbiamo visto, insomma, nel 2001 con, l'abbiamo ricordato mille volte dai microfoni di questa radio, con quello che accadde a Napoli nel marzo del 2001 e quello ancora più grave con la morte di Carlo a luglio a Genova, sempre nel 2001. Ovviamente oggi le cose sono un po' diverse, perché sono diversi innanzitutto i movimenti politici e sociali che esprimono conflittualità in questo paese. Ma non sono tanto diverse dal punto di vista della polizia, che se 11 anni fa ha ucciso in piazza Carlo e ha continuato a uccidere nei commissariati, nelle caserme, nei CIE, per strada, insomma, i nomi li abbiamo ricordati tante volte di compagni o di persone non militanti che sono state uccise in questi, almeno diciamo in questi 10 anni, se ci vogliamo dare un minimo di periodizzazione. Ricordare Giorgiana oggi significa indubbiamente fare un lavoro sulla memoria, perché nelle varie riunioni e assemblee che abbiamo fatto in questo mese circa, in cui abbiamo lanciato l'appello, in cui abbiamo stampato i manifesti, ci siamo accorti che tanti giovani compagni e compagne non sapevano nulla di Giorgiana, e oltre a essere stata un po' una ferita al cuore, questa qui è una cosa che però i compagni un po' più grandi si sentono come responsabilità, perché evidentemente la memoria o la trasmettiamo noi o non si trasmette. Non mi aspetto certo che la possa trasmettere il Messaggero o qualsiasi altro media di questa città, per cui la responsabilità è esclusivamente dei compagni e delle compagne quella di trasmettere la memoria. Indubbiamente ci siamo accorti che erano 5 anni che non si faceva un corteo cittadino per Giorgiana, e l'ultimo fu, ahimè, importante ma comunque numericamente piccolo. Insomma, io ricordo cortei negli anni 90 ancora dignitosi, addirittura un corteo nazionale del 97 in cui migliaia di persone scendevano in piazza. Dopodiché per Giorgiano, come per altri compagni e compagne uccisi in piazza, è sceso un po' l'oblio, c'è stata un po' la dimenticanza, si è dato più rilevanza a cose su cui potremmo discutere se sono più o meno importanti di questa. Indubbiamente quindi la memoria, dall'altro fare i conti con l'oggi, insomma, di repressione abbiamo parlato anche oggi nelle settimane precedenti tante volte, riguarda i militanti Notav che ancora si trovano in carcere, riguarda i manifestanti arrestati il 15 ottobre, tutti giovanissimi, ricordiamolo, che si trovano qualcuno in carcere, altri domiciliari, altri con l'obbligo di firma, e tantissime altre situazioni di repressione, soprattutto dei dimenticati, che sono quelli che si trovano nei CIE, per esempio, che questa radio ricorda sempre, altre situazioni non li ricordano, ahimè, insomma. Eppure quando furono aperti i CPT ci fu una grande battaglia in questo paese per la chiusura mi piace sempre ricordarlo che i CPT li hanno aperti i DS con la famosa legge turco-napolitano. Questo è un po' il ragionamento che io dico, ovviamente in due parole, ci sono state assemblee, comunicati, manifesti, che ci ha portato a dire: beh, questo 12 maggio, a 35 anni dall'assassinio di Giorgiana, scendiamo in piazza, scendiamo determinati e determinate, ricordiamo Giorgiana, facciamo un lavoro sulla memoria, ma soprattutto costruiamo una rete di solidarietà fra compagni e compagne di esperienze politiche diverse, chi si definisce anarchico, chi comunista, chi libertario, ma comunque che si collano una posizione antagonista a questo sistema, a questa società, e stanno pagando, visto che si impongono in questa posizione, spesso col carcere, obblighi di firma, obblighi di dimora. Insomma, la polizia e la magistratura dimostrano sempre, come ha ricordato anche Simonetta, una creatività, una fantasia straordinaria, se le inventano tutte per fermare i militanti. La cosa importante è utilizzare anche queste giornate, questo 12 maggio, per costruire reti di solidarietà reali.
No, oltre a questo io volevo anche aggiungere un'altra cosa, ne parlavamo prima fuori onda, che effettivamente con la creatività, appunto, di cui si parlava adesso, sia delle forze dell'ordine in piazza, no, nell'individuare il ragazzino un po' più tra virgolette sprovveduto, e quindi è quello che subito viene diciamo preso, perché è la preda facile in qualche modo, no? Perché è solo, perché non è organizzato probabilmente, ma anche poi negli apparati che si costruiscono intorno alle varie denunce, alle varie accuse che vengono fatte alle persone. Pensiamo alla TAV, ma pensiamo anche alle mobilitazioni territoriali a Napoli o a Roma o ad Albano, dove è successa una cosa abbastanza allucinante: c'è una persona, un ragazzino minorenne, viene fermato senza che neanche venga avvisata la famiglia, e le persone che sono andate a chiedere cosa stava succedendo al commissario sono state accusate di aver aggredito o attaccato il commissario. Insomma, una sproporzione, no, tra il fatto che accade e quello che viene poi contestato, che spaventa moltissimo le persone. Siccome penso che invece un po' anche il ruolo che i compagni e le compagne devono avere, anche quello invece di aprire gli spazi di mobilitazione, cioè di dare la possibilità alle persone di mobilitarsi, garantendogli anche proprio la possibilità di essere sostenute una volta che dovesse succedere qualcosa, affinché alla manifestazione successiva non siamo di meno, ma siamo di più sostanzialmente. Ecco, credo che questa sia un po' l'idea, no? Il 12 maggio, secondo me, è all'inizio anche di un percorso che ci deve portare verso questo, non a parlare di repressione solo in senso, diciamo, difensivo, cioè come tutelarci noi compagni, ma come tutelare chiunque poi partecipa ai nostri percorsi, perché credo che sia un po' il rischio che corriamo se invece lasciamo tutto, insomma, alla dimenticanza, no? Al singolo che si trova di fronte a una situazione che non riesce a gestire.
Sì.
Forse c'è una telefonata?
No.
E vabbè, io appunto volevo aggiungere questo, che sì, la memoria è importante proprio per questo, a questo serve ricordare Giorgiana, a questo serve ricordare tutti i compagni, serve per l'oggi, non serve per pensare al passato, serve per questo momento in cui stiamo vivendo adesso, perché è adesso che dobbiamo combattere, è adesso che dobbiamo scontrarci con una repressione sempre nuova. E sapendo cosa è successo nel passato, possiamo anche combattere meglio, perché abbiamo degli strumenti in mano per capire quello che succede, per capire quando vengono dette menzogne, come vengono dette in continuazione sia dalla stampa che da altre fonti di informazione. E quindi per questo, diciamo, pensiamo che sia importante ricordare. E un'ultima annotazione, mi ero dimenticato di aggiungere che Giorgiana non viene uccisa solo lei, ma viene uccisa l'intera sua famiglia, perché essendo figlia unica, entro breve tempo muoiono anche i genitori, e quindi insomma viene sterminata un'intera famiglia, insomma.
Allora, io pure volevo dire una cosa che invece poi insomma un po' mi sono persa il filo, scusate, non ho ascoltato le ultime perché le telefonate sono tante e quindi un po' mi hanno distratto, però che diciamo così sempre un apparato politico che, diciamo così, sempre di più secondo me le forze repressive hanno in qualche maniera una strategia politica, ce l'hanno sempre avuta, però sempre di più mi sembra che anche nelle condanne che si vogliono, che si stanno dando, questo insomma l'ha detto anche, lo dicono anche gli avvocati, l'ha detto anche Simonetta, si vanno a dare anni e capi di imputazione che prescindono il singolo fatto che normalmente viene, di cui normalmente si viene accusati, ma si danno appunto degli anni, penso soprattutto a quello che è successo a Genova, su decisioni politiche. Questo perché? Perché oggettivamente da Genova, posso parlare insomma di quello che in questi anni di mia memoria, è una decisione politica la gestione della piazza unitaria, cioè nel senso in quell'anno, nel 2001, si passa da un governo di sinistra a un governo di destra, l'apparato repressivo poliziesco rimane lo stesso, la strategia di piazza di repressione è lo stesso. Questo perché? Perché poi non si ricorda mai quelle che sono le motivazioni per cui la gente scende in piazza. Si ricorda sempre Giorgiana Masi, ma non si ricorda le motivazioni per cui Giorgiana Masi stava là, in una città governata dal Vaticano. Cioè stiamo parlando del divorzio, stiamo parlando di un argomento che ha sconvolto decine di migliaia di famiglie. Io vengo da Roma Nord, vengo dal Pasteur, sicuramente a casa mia non si parlava di Giorgiana Masi, ma sicuramente in una zona molto rossa in quegli anni base del Partito Comunista, per cui sicuramente non si poteva più di tanto parlare di Giorgiana Masi, ma si parlava del divorzio, in cui ogni famiglia doveva essere comunque, cioè a casa mia comunque mia madre dopo due anni, cioè dopo pochi anni ha divorziato, e così come molte della mia generazione. Quindi è politico il fatto che viene ammazzata Giorgiana Masi, cioè una ragazza più o meno, non una compagna armata, ma una compagna che scendeva in piazza per ricordare una studente liceale addirittura, quindi molto giovane, che scende in piazza per... insomma, per continuare a tramandare quella che è una legge che tuttora, tra divorzio e aborto, fra poco insomma ancora dobbiamo sempre continuare a scendere in piazza e rinnovare, no? Che sono insomma poi le libertà di autodeterminazione delle donne. Quindi e lo stesso vale per Genova, cioè non si continua a non mai ricordare perché 300.000 persone sono scese in piazza e per denunciare quello che poi è accaduto, cioè un modello di sviluppo trasversale che il capitalismo, comunque gestito da le banche, le vogliamo parlare delle banche eccetera, ma trasversale, cioè ci stavano i governi di destra come ci stavano i governi di sinistra. Quindi e molti dei fatti di piazza di cui vengono accusati i manifestanti avvengono e vengono denunciati per quello che accade dopo una gestione di piazza, che è quella dell'uccisione di Carlo Giuliani e dell'attacco al corteo di via Tolemaide. Quindi quindi come avveniva secondo me il 12 maggio del 77, per cui le persone erano ben scelte chi ammazzare in determinati momenti, così è avvenuto a Genova nel 2001, così avvengono le condanne, soprattutto le condanne, insomma stiamo parlando di 10 persone ancora a Genova, insomma io penso che questa radio non finirà mai di ricordarlo, stiamo parlando di persone che rischiano 17 anni di carcere per devastazione e saccheggio. Quindi la devastazione è aver rotto una vetrina di un supermercato, perché a Genova sono state, su un giorno Simonetta fece un conto di quante banche furono 10 banche su 300, una cosa, quindi stiamo parlando di persone comunque che hanno preso devastazione e saccheggio, quindi 15 anni per devastazione di un supermercato, calcio una vetrina, forse una banca, un bancomat, manca, e saccheggio di una cassa d'acqua, insomma stiamo parlando di capi di imputazione che se uno avesse fatto in qualsiasi altro contesto è ovvio che non avreste, no? Non sarebbe stato manco devastazione e saccheggio. Quindi la politicizzazione o comunque le decisioni ben politiche unitarie di governo come di gestione della piazza lo si vedono anche nella scalata politica, perché è politica, nonché carrieristica, che ha fatto De Gennaro, e lo sta facendo, non è a caso che avviene in un momento la Cassazione nonché De Gennaro in un momento di altro governo unitario, che è quello del governo tecnico, in cui le porcate si fanno sempre passare così. Ci sono state recentemente delle elezioni insomma in cui la linea forcaiola, perché questo poi alla fine è l'avanzata di determinate correnti, perché quelle sono, in cui dietro diciamo così un giustizialismo in cui si dovrebbero punire, non si sa fare pulizia di non si sa quale apparato statale, per cui qui tutti rubano, però poi alla fine oggettivamente la magistratura, che non è, forse può essere di sinistra ma non è mai di estrema sinistra, insomma la magistratura poi applica, diciamo così, nel sociale, applica alle lotte politiche, applica delle decisioni, insomma, secondo me, appunto, che vengono anche scelte bene a tavolino ovunque. Quindi in questa questo secondo me è anche quello che avviene nei carceri, quello che avviene nei CIE. Cioè i CIE non è che sono posti neutri in cui la gente viene chiusa, ci sono state delle, ci sono delle decisioni politiche per cui un carcere per immigranti viene in questo momento viene costruito, in questo momento ormai, insomma, sono begli anni che ce l'abbiamo, alcuni anni in cui la gente, insomma, viene rinchiusa, viene svuotata di tutti, insomma, poi non devo essere io, piuttosto quello che succede sul volantino, sul manifesto, anche apprezzato, insomma, c'è anche una menzione a quello che si muore ogni giorno sui posti di lavoro, insomma, diciamo che poi le politiche sono generali e vanno dalla repressione al capitalismo, quello è, insomma.
No, appunto, come dicevi tu, poi c'è anche un altro aspetto che un pochino anche questa mattina, per chi ha sentito la radio con Simonetta, avevamo, insomma, dalla radio si era un po' abbozzato, che è quello proprio della che è un po' quello che dicevi tu sostanzialmente, cioè dell'individuare non più un comportamento che viene definito come penalmente perseguibile, scusate tutti questi termini, però insomma come qualcosa che dà fastidio, ma proprio una persona. Cioè nei CIE ci si va perché c'è il reato di clandestinità, che non colpisce la persona se ha fatto qualcosa, ma colpisce la persona perché è un migrante, proprio per il suo stato dell'essere, così come adesso in piazza si viene fermati perché sei un manifestante o perché sei un... cioè, quindi c'è stato un passaggio proprio anche culturale, e quindi penso che sia anche interessante poi andare a sentire cosa ne diranno i giuristi, no, di questa cosa, perché è un po' il futuro sostanzialmente che ci aspetta in Europa e non solo, rispetto proprio a come viene gestita la piazza e quali sono poi le indicazioni politiche che si daranno. Quindi c'è stato questo passaggio proprio anche di depoliticizzare per certi punti di vista, no, le persone, per cui non mi viene riconosciuta la dignità di scendere in piazza appunto in 300.000 contro il G8, quindi contro chi governa il mondo e lo fa contro di me, ma vengo semplicemente, tra virgolette, abbassato a uno che magari, che spacca una mattina, che devasta, non mi viene riconosciuta la legittimità dell'atto che faccio e perché lo faccio ed ho un motivo, no, e questo è pericoloso, è molto più pericoloso questo, secondo me, oltre che chiaramente alle condanne, perché chiaramente toglie la possibilità alle persone anche di, tra virgolette, rivendicare, no? Di poter stare in piazza, di poter anche manifestare con rabbia, perché altrimenti siamo tutti, cioè dobbiamo stare tutti a casa fondamentalmente.
Questo, ma questo infatti è talmente vero, e appunto non a caso tra qualche giorno proprio anche gli avvocati ci fanno addirittura un convegno, perché nel Novecento, nel secolo scorso, questa dialettica qui, se la persona deve essere sanzionata per quello che fa, per l'atto che ha fatto, chiamato poi reato, oppure per quello che è, ha portato alla dialettica democrazia-fascismo, cioè i fascismi sono venuti fuori proprio per cambiare questa impostazione che gli stati liberali non potevano mettere in quanto essendo liberali, e quindi gli impediva di controllare la dinamica che nel passaggio dall'Ottocento al Novecento ci furono delle, ovviamente sappiamo, in Europa delle grandi tumulti e sovversioni. Il fascismo pose proprio questo, il codice penale Rocco introduce proprio questa figura che non c'era nel codice Zanardelli, che era, diciamo, più liberale, la figura della pericolosità sociale, cioè come dicevi tu, di quello, io valuto quello che sei, non quello che fai, non mi interessa se sfasci una vetrina o se tiri una briccola, mi interessa che sei un sovversivo, che sei un pericoloso, che sei nemico dello Stato. Ecco, questa cosa poi è chiaro che stenta oggi, però visto che le democrazie l'accettano non c'è bisogno di fare il fascismo, quindi il problema del fascismo è stato superato perché non serve più, non perché è stato cacciato indietro, perché si è acquisito ciò che il fascismo aveva portato nel Novecento, perché la battaglia, i giuristi lo sanno bene, la battaglia tra scuola classica e scuola positivista è proprio su questo punto. Se io devo giudicare Andrea perché fa degli atti particolari e quindi però finito di pagare quegli atti torni a essere una persona normale, oppure io individuo che lui è un nemico dello Stato per cui anche dopo che ha fatto 2 mesi di galera rimane, non rientri più nella società, infatti ti metto le misure, ti controllo sempre, rimani sempre il pericolo numero uno. Questo fatto oggi riesce a passare perché appunto negli stati democratici soltanto quando c'è il largo consenso delle forze politiche ufficiali. Difatti, se ci ricordiamo bene, prima di Genova, qualche mese prima ci fu Napoli, il governo era diverso, centrosinistra, però sulle politiche dell'ordine pubblico erano tutti d'accordo, da Berlusconi ad Alemanche, se facevano finta di litigare. Noi sappiamo che era una finta quella dell'antiberlusconismo, oggi è venuta chiaramente, perché oggi si baciano in bocca tra Berlusconi, D'Alema, Bersani e compagnia bella, perché difendono le stesse appoggiano le stesse procedimenti, oggi è esplicito. Allora lo dicevamo noi e ci guardavano tutti male, però è chiaro che la politica dell'ordine pubblico di Napoli, e non mi ricordo il mese, ma è qualche mese
marzo.
Prima di lui, che è marzo?
17 marzo.
Oh, brava che sei, le date.
Che
è quella del 20 di luglio, furono le stesse. Ora a Napoli non c'è stato il morto per un caso, ma ci poteva essere anche a Napoli il morto, eppure i governi erano nominalmente diversi, ma la politica dell'ordine pubblico è lo stesso. Quando abbiamo discusso qui del problema della tortura, abbiamo visto che le date in cui si è in Italia fatta questa cosa abbastanza anomala per uno Stato democratico, la tortura, quando c'erano i governi di unità nazionale, perché è chiaro che nessun poliziotto si mette a fare una cosa fuori della legge se non è sostenuto da un arco, perché nessuno fa lo scemo, fa l'eroe a quelli che dice mi garantite tutti, bene, allora io lo faccio. Quindi fa la tortura, quindi fanno le fucilazioni in massa in piazza, abbiamo detto qui c'era Pecchioli dietro Cossiga, è chiarissimo, no? Quando è la massa giorgiana, adesso di nuovo c'è il concorso di tutti, anche se fanno finta di litigare rispetto a questa introduzione della pericolosità sociale, cioè dell'individuazione dei nemici, e quindi è questo che ci troviamo a combattere.
Va bene, allora io direi che insomma ricordiamo l'appuntamento, stanno chiamando molti perché non l'abbiamo ripetuto in un'ora di trasmissione, alle 15 ci sarà questo appuntamento a Ponte Garibaldi. Io rinnovo un po' anche il discorso che aveva fatto Salvatore insomma anche prima, quello dell'attenzione su quello che saranno che sarà una Cassazione, insomma, quindi ormai una Cassazione, però che sono le sentenze di Genova, questo perché insomma ci si avvicina
appunto quella per i 10 che sono.
Sì, sì, no, infatti parlavo principalmente di quello perché insomma sicuramente di quello che succederà per la Cassazione della Dia, insomma, oggi noi non ci, insomma, ci interessa molto poco, viste le promozioni che sono state date e continuano ad essere date a tutti i dirigenti di piazza di allora e anche governativi, insomma, c'era Fini come De Gennaro. Però la cosa che sicuramente ci interessa come radio, ma che ci dovrebbe interessare un po' come compagni e compagne, è quella della solidarietà a questo punto grossa, sentita alle persone che a Genova invece c'erano, insieme a tutti gli altri, insieme a 300.000, e che portavano avanti delle rivendicazioni che oggettivamente si sono rivelate poi anche giuste. Quindi sicuramente far pagare a 10 persone con quasi 100 anni di carcere, non so quanto gli stanno dando, insomma è una cosa che io reputo fallimentare. Per quanto riguarda poi tutti i discorsi che noi abbiamo fatto, perché poi la difesa della piazza va fatta appunto collettivamente, riempire la piazza di una forma politica di solidarietà, di gestione collettiva e via dicendo, secondo me dovrebbe essere una forza di coloro che ci scendono in piazza, di chi allora convocò delle manifestazioni, di chi le continua a convocare adesso, eccetera. Quindi sicuramente partirà una campagna da qui a breve per trovare ognuno nelle sue forme degli appuntamenti di solidarietà e di soprattutto ribadire che i comportamenti di piazza non possono essere relegati alla devastazione e saccheggio, cioè che sono forme che io definirei quasi delinquenziali, cioè non so come, devastazione e saccheggio, come se uno ci avesse bisogno di
se non sbaglio adesso non vorrei, ma credo che sia stata creata anche per le calamità naturali quando si faceva, diciamo,
sciagalli.
Se andava a rubare che
o sciagallo,
non mi interessa fare la differenza, però è proprio una cosa che non c'entra niente, nel senso, però evidentemente viene utilizzato proprio per questo, no?
Ricordiamo che per il 15 ottobre, per una resistenza aggravata, se mi correggetemi voi, sono stati dati 5 anni e 4 mesi, insomma.
Sì, e Giovanni si è beccato 3 anni e 4 mesi e si trova tuttora nel carcere di Velletri per resistenza aggravata, e come poi gli stessi atti processuali hanno dimostrato, non ha fatto assolutamente nulla, non l'ha praticata la resistenza aggravata. Il solo fatto di trovarsi lì durante gli scontri gli è stata accollata come resistenza aggravata, ma non c'è neanche uno straccio di prova o di foto che dimostri che lui stia praticando la resistenza aggravata contro le forze dell'ordine.
Però si trova in carcere a Velletri.
Esatto.
Comunque noi rinnoviamo l'invito, comunque oggi è una partecipazione di massa a questo appuntamento alle 15 a Ponte Garibaldi, e rinnoviamo insomma un'attenzione su quelle che saranno le sentenze di Genova nei prossimi giorni. Insomma la radio ne parlerà, ne continuerà a parlare, sicuramente nel pomeriggio seguiremo come radio sia la manifestazione di Roma di Giorgiana Masi, ma anche quella che si svolgerà, ricordiamoci, una manifestazione nazionale anarchica a Pisa in ricordo di Franco Serantini. Il Manifesto di Roma ha voluto ricordare entrambi gli omicidi, ieri come oggi avvengono omicidi nelle carceri, nei commissariati, nelle piazze, così come oggi. Un saluto a tutte e a tutti, e ringrazio insomma per questa larga partecipazione e discussione. Io vi lascerei con questi 5-6 minuti di audio di allora del 77, un po' per appunto, un po' come diceva Marco, la memoria la trasmettiamo anche così, e poi con un po' di musica.